Ognuno di noi può risorgere, la vita ci mette alla prova, ma dentro di noi c'è sempre la scintilla per ricominciare. Io sono Pierre e questo è Fenice, il coraggio di rinascere dalle proprie ceneri. C'è un momento nella vita di alcuni uomini in cui tutto sembra andare in frantumi. Un amore che finisce, una casa che non è più tua, un figlio che vedi solo ogni tanto. Ti ritrovi solo, svuotato, con il cuore pesante e le tasche leggere. Sei un papà, ma anche un uomo ferito. E in quel buio, spesso, nessuno ti tende la mano. Ma c'è un luogo, immerso nel silenzio di un convento, dove il dolore non viene giudicato, ma accolto. Dove la dignità non si misura col conto in banca, ma con la voglia di rialzarsi. È il convento francescano di Baccanello, dove i papà separati trovano non solo un tetto, ma la possibilità concreta di rinascere, di risorgere come una fenice dalle proprie ceneri. In questa puntata incontreremo chi in quel convento lavora ogni giorno con amore e chi ha una mano tesa che dal dolore può nascere qualcosa di nuovo. Diamo il benvenuto al presidente dell'associazione del convento francescano di Baccanello in Calusco d'Adda, Danilo Riva. Benvenuto Danilo.
Buongiorno a tutti, grazie della vostra chiamata.
Grazie a te. Ascolta, ti volevo subito chiedere per iniziare questa puntata come nasce l'associazione Convento Francescano di Baccanello e di cosa vi occupate.
Allora, nasce per far fronte a un'esigenza importante che era quella che i frati lasciavano il convento di Baccanello in Calusco e quindi noi rimanevamo un po' senza casa e quindi abbiamo pensato di chiedere ai frati, anziché di chiudere il convento e venderlo, di lasciarcelo in uso per finalità sociali. E allora nasce l'associazione Convento Francescano di Baccanello per poter dare una visione a questo progetto, una figura giuridica che potesse gestire il convento e i suoi spazi. Le finalità poi sono cadute sui papà separati in primis, perché parlando con i servizi sociali e dei vari comuni e di azienda Isola abbiamo capito che il papà separato era un tema emergente non coperto dai servizi, non intercettato, e quindi abbiamo dato priorità a questo progetto di accoglienza e di housing. Dopodiché ci è stato chiesto di allargare questo progetto di housing anche all'accoglienza per la grave marginalità. Quindi abbiamo una convenzione in essere con azienda Isola che rappresenta i 25 comuni e abbiamo due posti sempre pronti per gli adulti maschi che potrebbero restare in difficoltà.
E a chi è apparsa o a chi è arrivata la scintilla proprio di scegliere questo progetto, di iniziare questo progetto?
Devo dire che era arrivata a me, ma a seguito di colloqui e incontri avuti con il presidente dell'associazione dei padri separati di Lombardia, che ci segnalava questo problema e ci aveva chiesto di accogliere un papà.
Certo,
e ci aveva manifestato quindi questa grande esigenza e la mancanza di risposte adeguate.
Certo, anche perché comunque è una tematica che a volte in molti si dimenticano, magari nel momento di una separazione, di un divorzio, spesso la tutela primaria va sulla madre con i figli e il padre in quel momento viene un attimo lasciato all'abbandono, magari sono persone che si sentono anche sole e hanno bisogno forse di qualcuno proprio che in quel momento li aiuti di più, ecco.
Diciamo che anche guardando le statistiche, il rapporto Caritas dal 2014 in avanti, ci sono arrivati dei numeri che sono preoccupanti. Abbiamo 4 milioni di papà separati in Italia, 800.000 in Lombardia, di cui il 40% cade sotto la soglia di povertà a seguito del divorzio, e questo è un problema gigantesco.
Certo, anche perché immagino che le tasche di queste persone si svuotano notevolmente nel momento in cui magari devono pagare alimenti, parte del mutuo, non avere più una casa. Comunque il tasso di povertà è molto,
esatto,
è molto elevato.
Diciamo che quasi il 70% dello stipendio se ne va in queste cose e resta molto poco per loro. Quindi i papà che vengono da noi dormivano in macchina, sotto i ponti, in stazione, perché non avevano, non riuscivano a permettersi un'abitazione.
Certo. Quante persone lavorano dietro questo progetto? O comunque immagino che quando il progetto è stato avviato c'erano sicuramente meno persone rispetto ad ora, che il progetto forse è diventato,
sì, siamo,
più grande.
Siamo partiti, eravamo una trentina di francescani, francescani secolari, che è l'ordine di cui anch'io faccio parte, che ha lanciato questa proposta. Dopodiché abbiamo deciso di allargare la nuova associazione nascente mentre a tutte le associazioni, persone, volontari che avevano a cuore la sopravvivenza del convento. E quindi ci siamo allargati alla Contrada, al Coretto, al gruppo famiglie, a volontari singoli, e oggi siamo oltre 100 persone che si occupano di questo progetto. E il progetto si è allargato anche all'aggregazione sociale, perché facciamo ad esempio la festa della Contrada, la festa di primavera, le castagnate, diamo gli spazi per cresime, comunioni, feste di famiglia, ospitiamo una rassegna teatrale, quindi è diventato un vero e proprio centro di aggregazione di tutta la frazione.
Esatto, vedo che proprio da questo progetto poi si sono sviluppati tanti altri progetti, le uscite come mi stavi raccontando,
sì.
Quindi comunque è diventato proprio anche, penso, un centro di riferimento nella vostra zona.
Sì, e anche oltre, perché la fama sta crescendo, sono venuti a vedere il nostro progetto i francescani di Verona, di Imola, siamo stati noi a Lucca a presentarlo, ad Assisi, nell'Assemblea Nazionale dei francescani abbiamo presentato il progetto come esempio di riutilizzo di tutti questi immobili che sono dedicati al clero, ma con la scarsità di vocazioni vengono abbandonati o venduti.
Bellissima cosa, anche secondo me, anche perché spesso magari mi capita anche di vedere magari degli immobili bellissimi, storici, però che appunto per la scarsa vocazione che si sta registrando forse anche negli ultimi anni poi vengono lasciati lì all'abbandono, e quindi in questa maniera si riescono anche a riutilizzare questi spazi e donarli magari a persone come in questo caso che
sì,
ne hanno veramente bisogno.
Anche qui un dato, i frati del nord Italia, i frati minori devono chiudere 26 conventi in tutto il nord Italia in 7 anni. E quando hanno visto il nostro progetto, anche loro si sono un po' ravvivati, ci hanno affiancato, ci hanno accompagnato, perché dicono: se questo può diventare un esempio esportabile, ne abbiamo di diversi conventi da risistemare.
Certo, anche perché immagino che poi questo problema è su tutto il territorio italiano, ma poi se guardiamo, sì, anche oltre i confini, penso che questo tipo di problematica c'è un po' anche in tutta Europa.
Sì, ormai è una tematica comune.
Ti volevo chiedere, come ordine dei francescani, appunto, immagino che abbiate dei valori, no, da seguire. E
sì,
voi cercate poi anche di dare un po', insegnare questo valore alle persone che si affidano a voi o comunque ai vostri utenti?
Ma direi di sì, perché l'ordine francescano è un ordine, non è un'associazione, non è un gruppo, quindi ha uno statuto e una regola che è stata approvata dal Papa. L'ultima revisione è stata fatta da Paolo VI negli anni 70, che l'ha adeguata ai tempi moderni. Però vuol dire testimoniare i valori francescani nati nel 1200 anche oggi in questo mondo, e quindi l'accoglienza al prossimo, la povertà come valore di vita, l'aiuto a chi sta male, il sostegno anche non solo materiale ma anche psicologico, quindi la vicinanza alle persone. Quindi anche il modo in cui si fa carità deve essere francescano, e qui agisce molto il nostro essere francescani.
E invece, visto tutto quello che mi hai raccontato di queste strutture comunque che stanno andando verso l'abbandono, ma comunque anche per gestire magari tutta questa associazione ci sono anche delle spese, che ovviamente sì, voi affrontate, e ti volevo proprio chiedere se c'è anche un aiuto da parte esterno, economico, di altre associazioni, di volontari, del comune.
Diciamo che in questi anni abbiamo costruito una bella rete, quindi oggi su alcune attività ci aiuta il comune, ci sponsorizza alcune attività culturali, sociali, ci ha esonerato dagli oneri di urbanizzazione per ristrutturare il convento e adattare i mini appartamenti. Azienda Isola con la convenzione ci rimborsa i costi. Poi partecipiamo anche alla rete di Operazione Pane del Zecchino d'Oro di Bologna, dell'Antoniano. Siamo uno dei 29 progetti finanziati dalla loro raccolta fondi nazionale.
Quindi comunque è una rete molto fitta.
Sì, tieni conto che poi abbiamo elaborato anche dei rapporti con i Rotary, che hanno sposato un po' il nostro progetto, ci hanno dato tutta la progettazione gratuitamente, la direzione lavori edili gratuitamente, si sono occupati loro di andare alle belle arti, presentare i progetti, portarci avanti tutte le pratiche anche di usufrutto che adesso andremo a firmare.
Bellissima cosa, mi viene da dire semplicemente questo. E quando arrivano i papà nella vostra associazione, in che stato d'animo arrivano? Cioè, riesci a identificarli quasi tutti, diciamo, con le stesse emozioni, o si trovano anche in condizioni diverse?
Sono un po' in condizioni diverse, ma hanno un fattore comune, no? Sono arrabbiati, morale sotto i tacchi, problemi economici a non finire, problemi legali a non finire, e da qui anche il nostro osservare i primi casi accolti. Ad esempio, avevamo pensato 30 stanze, 30 papà.
Certo.
E quindi andavamo sulla massa. Poi, ascoltando loro il dolore di non avere i figli con sé, abbiamo detto forse è meglio che aumentiamo, diciamo, la possibilità di tenere con sé i figli, quindi anziché 30 stanze abbiamo pensato appunto al progetto di ristrutturazione e di trasformarsi in mini appartamenti. Questo permette anche ai papà di tenere i figli con sé e fa abbassare tanto la tensione. A volte abbiamo avuto anche casi che si sono riconciliati con la famiglia, qualcuno invece no. Altri invece hanno trovato una propria autonomia dopo un anno di sollievo nel nostro progetto, nella nostra accoglienza, sono riusciti a rimettere in piedi un percorso di vita autonomo, anche perché nel frattempo abbiamo istituito dei servizi come il coaching e come l'accompagnamento psicologico. Abbiamo un volontario psicologo che tutti i venerdì fa sportello in convento e li ascolta, li guida. È nato un sistema di accompagnamento verso i servizi specialistici, quindi con l'ACAT, con il GAP o con il CERT, perché alcuni di loro sono i carnefici della famiglia, perché hanno delle fragilità, e sì, questo li ha portati a rompere.
Certo, diciamo che spesso sono proprio queste fragilità che non vengono viste prima, diciamo, comunque vengono risolte
prima.
Comunque
gestite.
Certo, vengono gestite prima, esatto, hai detto il termine corretto. Non vengono gestite in tempo e prima, da fare in modo che poi dopo il tutto ricade anche sulla famiglia e poi alla fine diciamo che si crea un circolo vizioso. Esatto. Quindi diciamo che ci sono proprio degli aiuti concreti, oltre all'alloggio, all'appartamento. Questi piccoli appartamenti, come mi stavi dicendo, che possono condividere con i figli, e penso che poi venga anche visto dal tribunale o comunque.
Sì, poi,
che...
sì, è stato visto dal tribunale di Brescia, che ci ha autorizzato a tenere i figli, quindi quando i papà sono qui hanno l'ok del tribunale per tenere il figlio con sé.
E poi anche un po'.
E poi è bello perché quando sono qui noi li coinvolgiamo nelle attività che facciamo. Chi gli piace fare un po' la manutenzione aiuta i volontari, chi vuol fare la parte nell'artistico fa parte della rassegna teatrale, e una volta al mese cerchiamo di fare una cena con tutti gli ospiti e i volontari, dove gli ospiti cucinano per i volontari.
Quindi un coinvolgimento a 360 gradi, dal volontario.
Sì, il gestire le relazioni.
che è una cosa molto fondamentale, immagino, per una persona che si trova da sola.
Quando sì, pensa ormai che ormai ha quasi perso tutta tutto. La rete.
Certo. E c'è una storia che in particolare ti ha colpito e che ti va di condividere con noi?
Beh, ce ne sarebbero più di una, sia nel bene che nel male, no? Dicendo che abbiamo il primo caso che abbiamo accolto, ad esempio, giocatore patologico molto molto spinto, ha mangiato fuori un ristorante a Santo Domingo, mobilificio qui in Italia, ha tentato il suicidio plateale davanti ai figli impiccandosi, il giudice gli ha portato via la patria potestà, si è ridotto a vivere per strada, poi si è infilato in casa della mamma segnataria di una casa popolare, morta la mamma, viene espulso, lui resta senza corrente perché non va via da quella casa, senza acqua perché gli tagliano le bollette, l'abbiamo trovato una notte di gennaio con una coperta e una sedia su cui dormiva. Basta, in casa non c'era più niente. Lo abbiamo accolto, l'abbiamo vestito, l'abbiamo curato, gli abbiamo fatto mettere a posto i denti, gli occhiali, gli abbiamo trovato il posto di lavoro, però lui le continuava a giocare di nascosto e a un certo punto è sparito, non l'abbiamo più visto. E questo è il caso peggiore, diciamo. I casi migliori, diciamo che gli ultimi più recenti sono due. Uno è Nino, il nostro custode, che era un papà che viveva in un rudere casate nuovo. Pensa che lui era un parrucchiere, aveva lavorato negli Stati Uniti, era tornato, la moglie lo lascia, lui va in deficit, manda a ramengo tutto, resta da solo, va a vivere in questa baracca per 3 anni. Il figlio vede un servizio alla TV che abbiamo fatto sul nostro progetto, viene a chiederci se possiamo accogliere il papà, lo accogliamo, l'abbiamo tenuto con noi 1 anno e mezzo, andando oltre i limiti che ci diamo di solito, perché siamo riusciti a portarlo alla pensione. Dopodiché gli abbiamo detto: adesso puoi andare. E invece lui ha detto: vabbè,
voglio restare.
Sono un po' in difficoltà. Allora ti facciamo una proposta: se resti qui a fare il custode, noi siamo contenti, ti assegniamo un appartamentino. E lui ha detto subito sì. Anche perché poi è riuscito a ricucire i servizi, tutti i rapporti con i suoi figli, che adesso vengono a trovarlo regolarmente, lui va a trovare loro, ha recuperato la dignità del vivere con la sua pensioncina.
Immagino anche che i figli, magari in situazioni come queste, magari non capiscono il vero dramma che stanno passando i genitori.
E anche perché loro vivono il loro dramma di abbandono.
Esatto.
E poco sono attenti a cosa soffre anche il genitore.
E questo li porta ad allontanare ancora di più. Forse una esatto. comunità come questa invece fa proprio capire quello che sta passando il genitore, e magari i figli, anche loro crescendo, riescono a capire che sì, loro si trovano in difficoltà, ma sopra di loro c'era qualcuno che stava vivendo una difficoltà ancora più alta o comunque maggiore, con il pensiero che a loro volta anche i figli stavano passando una difficoltà. Quindi penso che questa cosa ti porta proprio nel baratro, no? Nella difficoltà più estrema.
Sì, perché, infatti Nino a sotto Natale andava in crisi perché dice: 10 anni che non faccio Natale con i miei figli.
Sembra, infatti noi ogni Natale, ogni festività, comunque abbiamo la certezza,
l'abbiamo,
no?
per scontata.
Esatto, siamo con mamma, siamo con papà, siamo con la nostra famiglia. Invece poi ci sono casi come questi in cui passi le festività da solo, ti guardi magari allo specchio e dici: oggi è Natale,
in
cosa
questi
faccio?
Giorni, sai, abbiamo proprio su questo abbiamo avuto un bellissimo esempio, perché dipende anche un po' dai gruppi di persone che si formano, perché oggi siamo a 12 persone ospitate. E ad esempio questo gruppo che si trova abbastanza bene ha cominciato a chiederci permesso di fare le costine insieme, di fare un po' di compagnia, di trovarsi la sera, gli diamo una sala perché si trovano insieme.
Sì, diciamo che si crea proprio un gruppo di amicizia, diciamo che va oltre a quello che il progetto poi deve educare e insegnare a queste persone.
Esatto.
Si crea proprio una comitiva, vero, ad
esempio,
spazio da condividere.
Due o tre turni fa tre papà sono usciti, sono andati a vivere insieme, hanno preso un appartamento perché da soli sarebbero stati difficili per tutti.
Certo.
Hanno preso un trilocale, una camera a testa.
Si dividono così privata, le spese.
Si dividono le spese.
E riescono comunque a portare avanti la loro vita con dignità, dando allo stesso tempo, esatto, anche dignità alla famiglia.
Hanno un tetto, una casa, perché davvero il grido della dignità dei figli, la vergogna di non potergli dare un tetto, di andarli a prendere quando il giudice glieli dà, perché non hanno un posto dove tenerli e vanno sempre a finire a centri commerciali, cinema.
Esatto. Sì, sono proprio quelli, forse anche i punti in cui se ti soffermi un attimo su una panchina, in un angolo, magari quando sei fuori da un negozio seduto su una panchina e li vedi passare, no? A volte anche a me capita di dire, sarà sicuramente, molto probabilmente, un po' frutto anche forse dallo stereotipo sbagliato che ormai ai giorni d'oggi coinvolge tutti noi, però poi ti viene in mente, no? Che vedi il papà che magari è con il figlio, con la figlia, da soli, mano nella mano, magari che gli compra un regalo, un gioco, e capisci che forse è proprio quello l'unico frangente, l'unico istante, l'unico momento della settimana in cui quel ragazzino può passare quel tempo col papà, e il papà in quel piccolo frangente di tempo che ha cerca di dargli la felicità più assoluta che, sì, può donare in quel momento.
Poi, gli ambienti del convento si prestano bene perché abbiamo un bel parco giochi, un campo di calcio, un bel po' di verde intorno, quindi anche il papà può davvero rilassarsi col figlio.
Esatto, diciamo che è anche forse uno spazio per evacuare, no? dalla vita, mm-hmm, di tutti i giorni, dalla società, dal traffico, da tutto quello,
ecco,
che dal lunedì al venerdì.
Una cosa importante che ci dicono tutti è proprio questo, il senso di pace che si respira in questo convento, in questo progetto. La cosa più grande che ci dicono tutti, abbiamo riacquistato un po' di pace.
Infatti, che ruolo giocano la comunità, il tempo e la spiritualità e la qualità soprattutto poi di questo percorso per una persona che entra a far parte?
È importantissimo perché innanzitutto ti ridò dignità come persona, quindi io ti vedo, non sei un problema su una panchina che schivo, scavalco, ma ti vengo incontro e ti chiedo di cosa hai bisogno, non ti chiedo dove hai sbagliato, perché hai sbagliato, vediamo un bisogno e cerchiamo di andare contro quel bisogno. L'altro bisogno forte sono le relazioni, quindi costruire relazioni vere, mi devi dire la verità perché io ti aiuti. Qualcuno ha voluto riavvicinarsi alla fede, ha chiesto di confessarsi ai frati che frequentano ancora il convento e ha ricominciato a venire a messa.
E cosa succede, quindi, quando un papà inizia a ritrovare la fiducia in primis verso se stesso? Perché appunto immagino, come mi raccontavi, che ci sono storie in cui persone perdono completamente la fiducia anche in se stessi perché pensano che tutti i passi che hanno fatto sono stati sbagliati, e c'è un momento in cui vi rendete proprio conto che c'è una svolta, no? Quando questa persona ritrova la fiducia e dice ok, ora rinasco dalle mie ceneri come una fenice e mi sollevo.
Questo è il tempo che è maturato all'uscita. Quando arrivi a questo livello sei pronto per lasciare il nostro progetto. E noi lavoriamo per costruire questi strumenti, perché ad esempio ad alcuni abbiamo dato addirittura la caparra per gli affitti che trovavano nuovi. A qualcuno abbiamo comprato una macchinina da 2.000 euro per poter continuare ad andare a lavorare. A qualcuno abbiamo pagato un mese la mensa perché era stato assunto nuovo, però non aveva come andare a lavoro, come mangiare.
Certo.
E adesso abbiamo allargato il progetto anche all'accoglienza esterna. Quindi abbiamo tre papà che seguiamo non dentro il progetto, dentro le mura, ma che vengono in convento a usufruire degli altri servizi, tipo la borsa alimentare, l'aiuto a pagare una bolletta, il sostegno psicologico, lo stare un po' con noi nei momenti di festa aggregativi, però hanno magari la casa e noi piuttosto che fargliela perdere li aiutiamo a pagare l'affitto là dove sono.
Certo, così da non farli, diciamo, arrivare proprio al fondo.
Quindi
più
se assoluto. Guardassimo anche questi, diciamo che ne abbiamo 10-12 dentro e 3-4 fuori che stiamo seguendo in questo modo.
Poi immagino che comunque ci sono dei periodi dove ne arrivano di più, periodi in cui ne arrivano di meno.
Sì, quando arriva il freddo
è il periodo peggiore.
Perché
dell'anno.
Poi per la vergogna qualcuno prova sempre a stare da solo prima.
Certo.
A farcela in macchina, dice faccio 4 mesi in macchina, risparmio, poi così mi avanza qualcosa, ma alla fine non avanza mai niente.
Certo. E voi, quando poi le persone, diciamo, finiscono, no, il percorso da voi in struttura, quindi come mi dicevi si avviano da soli per la propria strada, quindi ricominciano a ripercorrere il loro percorso di rinascita, avete sempre un periodo in cui continuate a seguirli, in cui rimanete a contatto con loro,
un a periodo loro di volontà. Follow up? Un paio di loro sono rimasti come volontari,
quindi che comunque capiscono che hanno ricevuto qualcosa da questa comunità, sì. E forse si sentono anche in dovere di dover restituire.
Ad esempio un altro caso bellissimo, Dodo, che era qui con la moto, faceva l'imbianchino, era divorziato, 2 figli, problemi con la seconda convivente, ha preferito venire da noi, ha fatto un incidente stradale, ha rischiato l'amputazione del braccio e la rottura in più punti della gamba. Non riusciva a pagarci l'affitto, è stato qui quasi 3-4 mesi senza riuscire a pagare. Successo l'incidente, l'abbiamo assistito, siamo andati a trovarlo, gli abbiamo fatto un po' noi da sostegno. Si è riattivata però in quel momento tutta la rete familiare, quindi siamo riusciti a rimetterlo in contatto bene con i genitori, con la sua seconda convivente, si sono riallacciati i rapporti. Quindi quando poi lui è uscito dall'ospedale non ha avuto più bisogno di tornare da noi, ma è tornato dai suoi genitori che l'hanno riaccolto in casa e sta pensando a uscire per rifare la vita con la nuova convivenza. Però è tornato e ci ha pagato tutti gli arretrati e ci ha lasciato una bella offerta per aiutare i papà, perché dice quello che io ho ricevuto qui è importante, voglio che voi riusciate a portarlo avanti ancora per gli altri.
Quindi c'è stata proprio un'attivazione, no, da parte della sua famiglia, che forse proprio quando si sbatte la testa contro il muro poi si capiscono molte cose in cui magari tutti i giorni non ci diamo neanche peso. E quindi ti chiedo come possiamo come società essere più presenti con queste persone che spesso appunto vengono dimenticate.
Guarda, uno dei grandi temi oggi è per noi riuscire a trovargli una casa in affitto quando finiscono il percorso, no? Noi abbiamo persone che lavorano, hanno contratto a tempo indeterminato, non riusciamo a trovare appartamenti in affitto. Dico che solo a Calusco più di 200 appartamenti sono vuoti e non li affittano. E c'è gente che ha bisogno di casa. Quindi la prima cosa è proprio di aprire il cuore verso queste persone. Anche perché poi noi non le lasciamo da sole, se le portiamo noi a un proprietario di casa ci assumiamo anche la responsabilità che lui continui a pagare, che non faccia danni.
Certo, fate anche un po' da garanti, diciamo, no? Forse anche, esatto, per il proprietario di casa,
per aiutarli. Sì. Però davvero non si trovano abitazioni, questo è tremendo.
E cosa sogna l'associazione per un futuro, viste proprio queste tematiche, questi problemi che ogni giorno poi ci si trova.
Beh, stiamo già ragionando su mettere in piedi un progetto che preveda magari che andiamo noi a prenderli in affitto dagli appartamenti, e c'è la voglia di ragionare con la parrocchia, con il sindaco, con l'ambito, per vedere se un progetto di housing diverso possa essere realizzato.
E cosa avete imparato voi come associazione, ma anche te proprio come presidente, che immagino che
allora,
sei il primo, diciamo, in linea ascoltando, diciamo, tutte queste storie di dolore e di rinascita?
Primo, che non dobbiamo mai dare niente per scontato. Secondo, che le cose della vita oggi te le presenta da un momento all'altro, ti può cambiare, quindi devi essere pronto ad aiutare l'altro se stai bene, perché un domani potresti essere tu. Il secondo è che noi non dobbiamo scegliere su chi ha torto o ragione in una crisi familiare, ma abbiamo deciso di andare incontro a una parte e di aiutarla, punto. Non gli si dà ragione o torto,
è fondamentale.
Si aiuta un bisogno, una persona in bisogno che si vede.
Esatto, senza
terzo
differenza.
È che la costruzione di una rete con gli altri, perché la cosa è talmente grande che da soli non andiamo da nessuna parte. Quindi la necessità di lavorare con la comunità e creare la rete.
E ti faccio l'ultima domanda prima di salutarci, dopo aver registrato questa fantastica puntata. È una frase che diresti a tutti quei papà che si sentono soli, senza speranza?
Allora, è quella che ho scritto alla fine della presentazione del progetto. Sai che tanti vengono lì e ti dicono: dai, non preoccuparti, ce la farai. Noi diciamo, ci mettiamo a fianco e gli diciamo: ce la faremo.
Certo, perché siamo tutti sullo stesso livello. Siamo tutti, esatto, uguali e non ci sono differenze tra di noi.
E poi ci siamo a fianco. Non siamo dietro a spingere, non siamo davanti a tirare.
È un percorso,
ci mettiamo a fianco e ti accompagniamo.
È un percorso parallelo.
Esatto.
Va bene Danilo, grazie mille per questa fantastica testimonianza che ci hai portato. Noi ti facciamo i più sentiti complimenti e dopo sicuramente sotto questo
porterò a tutti i volontari.
E poi soprattutto sotto magari la biografia di questa puntata inseriremo anche tutti i dati per l'associazione Baccanello. Se accogliete donazioni, se qualche nostro ascoltatore vuole fare delle donazioni o altre associazioni che porteremo all'interno di questo podcast vorranno contribuire e unire i percorsi, saremo veramente lieti di sponsorizzare e pubblicizzare il più possibile questa associazione, perché è davvero fantastico quello che portate ai giorni d'oggi e non è da tutti. Quindi i miei più sentiti complimenti, veramente.
Grazie. E già il fatto di poterne parlare per noi è una gioia, quindi.
Ogni uomo che rinasce è un miracolo silenzioso, un gesto di coraggio che spesso passa inosservato, ma oggi lo abbiamo ascoltato e sentito, ma anche vissuto. Abbiamo capito che non c'è una vergogna alla fragilità, che chiedere aiuto è un atto di forza, che esistono luoghi a cui la speranza non è solo una parola, ma una possibilità concreta. A tutti i papà che stanno attraversando la notte, non siete soli. E a chi ci ascolta, siate quella mano che solleva, quell'abbraccio che non giudica, quella luce che indica la via. Perché tutti possiamo rinascere e sì, a volte serve solo qualcuno che crede in noi, anche quando noi non ce la facciamo più. Queste sono le storie del convento francescano di Baccanello. Avete ascoltato Fenice, il coraggio di rinascere dalle proprie ceneri, scritto e registrato da Pierluigi Piccolo. La post-produzione e il sound design è di Cristian Alacqua. Tutti gli episodi li trovate su youngradio.it e le principali piattaforme di podcast.